105.250, riprendiamo dai microfoni di Blackout le dirette e andiamo subito in gamba tesa al primo argomento di oggi. Il primo argomento di oggi lo facciamo attraversando l'oceano, andando verso l'America, il Centro America esattamente, El Salvador, perché andiamo a parlare dell'Operaio della Florenzi e il filo della resistenza. Leggo su un articolo pubblicato su Comune Info su internet, e l'articolo è di Maria Teresa Messidoro, che abbiamo al telefono, e cominciamo a salutarla. Buonasera Maria Teresa.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della radio.
Allora, in questa fabbrica tutte le operaie, maggiormente donne, ognuna di loro doveva cucire, stirare e impacchettare 25 camici da medico per ciascuna delle 8 ore di lavoro. La paga giornaliera di $9.87. Ogni camice prodotto della maquiladora Florenzi della capitale salvadoregna veniva pagato alle operaie 5 centesimi, ma venduto su Amazon a $30. A marzo però, con l'arrivo della pandemia, il presidente del Salvador decide di chiudere tutte le maquilas e i call center. A giugno muore il padrone della fabbrica, Roberto Pineda, membro di una delle famiglie storiche dell'oligarchia locale. Il figlio, che eredita, non accetta neanche di parlare con le operaie, che pretendono il pagamento dei 4 mesi di salari arretrati. Il proprietario, il figlio, insomma, offre come indennizzo una macchina da cucire usata, e metà delle operaie accetta, ma 113 di loro invece occupa la fabbrica e comincia a presidiarla, facendo diventare la Florenzi uno spazio di consapevolezza dove le donne, le madri e le nonne cominciano una nuova lotta più ampia contro la violenza, la schiavitù e la cultura patriarcale, in un paese dove l'aborto può arrivare a essere punito con 30 anni di carcere per procurato omicidio. Bene, ci siamo molto incuriositi leggendo questo tuo articolo del 15 dicembre 2020. Sappiamo che quando non c'è una pandemia in corso vai spesso da quelle parti, collabori con l'associazione Lisangà a fare solidarietà concreta. Quindi abbiamo letto questo articolo, volevamo un po' chiacchierare con te e raccontarci un po' i dettagli di questa esperienza che sta avvenendo e che è ancora in corso, insomma.
Sì. Allora, l'hai introdotto perfettamente, gli elementi che tu hai introdotto sono determinanti per comprendere la situazione. Innanzitutto bisogna ricordarsi che le maquilas sono queste fabbriche fondamentalmente nel campo tessile, che da circa una ventina di anni si sono impiantate nei paesi centroamericani, ottenendo dai governi delle condizioni molto favorevoli in cambio di una manodopera molto a basso costo e molto sfruttata, ottengono praticamente dei privilegi fiscali che possono durare addirittura anche 10 anni. Queste fabbriche lavorano per delle grandi multinazionali. Per esempio quella a cui tu fai riferimento si chiama Barto, che è quella che poi mette sul mercato queste divise che portano il nome Grey's Anatomy della famosa serie televisiva, ma tanto per capirci Pierre Tardin utilizza le maquilas per produrre. Ovviamente la maggior parte degli operai di queste maquilas sono donne. E altrettanto ovviamente il sindacato, nei pochi casi in cui riesce ad essere presente, è osteggiato. In questo contesto quindi l'esperienza di queste 113 donne, che adesso sono tra virgolette soltanto più 102, ma sono comunque tante, hanno iniziato questa esperienza su cui credo nessuno scommetteva, e forse nemmeno loro, perché El Salvador, dopo la fine della guerra e dopo il raggiungimento degli accordi di pace, purtroppo quel movimento sindacale sociale, che era stato il braccio civile, appunto sociale, della guerriglia, si è accomodato, definitivamente spento, molto spesso trasformato in un sindacato troppo vicino ai padroni e troppo poco agli operai e alle operaie. Quindi di fatto me lo confermavano ancora dei compagni che noi conosciamo e che vivono a San Salvador. Molte battaglie come questa delle operai della Florenzi viene condotta in quasi totale autonomia dai sindacati ufficiali, anche se bisogna dire che magari i singoli, i sindacati più piccoli, quelli che poi sono presenti a fatica in queste realtà, hanno sostenuto questa esperienza. Ma la cosa più interessante è proprio questa capacità di trasformazione da un'occupazione di una fabbrica, che potrebbe un po' farci tornare a noi in mente l'esperienza delle nostre fabbriche occupate degli anni 70 o degli anni 80, insomma, non andiamo oltre perché poi l'esperienza si è quasi conclusa. Ecco, a partire da questa esperienza, queste donne, sicuramente grazie anche all'appoggio di alcune organizzazioni femministe locali, hanno incominciato a capire che questo spazio che si stavano creando era qualcosa che andava al di là della semplice rivendicazione salariale, che è sicuramente un elemento importante perché per molte di queste donne questo stipendio è l'unica risorsa per mantenere la vita, la propria vita e quella dei propri figli, perché ricordiamoci, El Salvador è un paese notevolmente macista, maschilista, quindi molte donne si ritrovano poi da sole con i propri figli, no? E questa è la ragione per cui poi una ventina di operai hanno abbandonato l'occupazione, hanno dovuto cercarsi un altro lavoro, perché pur magari condividendo gli ideali delle proprie compagne, non potevano materialmente sostenere la propria vita.
Ecco Teresa, a proposito di compagne che lottano per il salario che stavi appena descrivendo e per rivendicare uno spazio femminista in cui si rivendica anche la posizione rispetto a una cultura patriarcale, volevo far sentire agli ascoltatori e alle ascoltatrici le voci di queste compagne fuori la fabbrica.
Aurora femminista, vai. Así es. Y un, dos, tres. ¡Ale!
Ecco, volevo far sentire un po' la voce delle protagoniste che stavamo appunto raccontando attraverso questo video che si vede, che ho sempre colto nell'articolo che avevi scritto su comuneinfo.net.
Sì.
Stavi raccontando le loro esperienze, continua pure.
Certo, ma sì, è un'esperienza che parte anche da questa presenza delle organizzazioni femministe che fortunatamente proprio negli ultimi anni è aumentata. Dicevo nell'articolo, il punto cardine della lotta femminista è sicuramente questa lotta per la depenalizzazione dell'aborto, proprio nel corso degli ultimi anni si è ampliata fortunatamente e ha incominciato ad affrontare altri temi tipici del movimento femminista. Il tutto è nato rispetto alla Florenzi dal fatto che una delle coordinatrici di una delle organizzazioni attualmente più impegnate nel Salvador, che è la Collettiva Femminista, è figlia e sorella di persone che hanno lavorato per anni nelle maquilas e poi erano state licenziate, quindi aveva vissuto anche se indirettamente sulla propria pelle questa esperienza di lavoratrici delle maquilas. l'ha assunto in prima persona, se ne è fatto carico, e da quel momento lo spazio occupato della Florenzi si è trasformato in un luogo in cui si svolgono seminari di formazione appunto nel campo femminista contro il patriarcato, si organizzano iniziative di incontro e confronto con giornalisti, si sono organizzati conferenze stampa, si sono programmati interventi e blocchi di strade arrivando fino davanti al Ministero del Lavoro.
L'episodio del 17 agosto stai citando, giusto?
Esatto, esatto. E si è ottenuto una cosa che non era così scontata, cioè che praticamente si è riusciti ad andare, cioè il Ministero del Lavoro ha dovuto accettare un tavolo del confronto con alcune delle operaie e con alcuni rappresentanti dell'Assemblea legislativa, che è il corrispondente della nostra Camera dei Deputati e del Senato. L'interessante è che in questi incontri sono sempre state presenti anche delle compagne delle organizzazioni femministe, che quindi non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio. Ricordiamoci anche che nel Salvador, per esempio, decidere di trascorrere la notte in una fabbrica occupata e poi per esempio al mattino ritornare a casa non è così semplice come noi potremmo immaginarlo dalle nostre parti. Per esempio, alcune di queste compagne, per rientrare nel quartiere, ciò che loro chiamano la propria colonia, se vogliono ritornarci devono prendere un taxi, ma devono prendere soltanto quei taxi che poi saranno accettati dalle bande giovanili, le cosiddette pandillas, che controllano il territorio. Quindi si aggiungono delle problematicità alla situazione già complessa di per sé.
Ma anche dalla scelta stessa di stare lì ad occupare, insomma, non basta quello, certo, che è una fatica politica e fisica, ma tornare a casa diventa un problema già.
Esatto. Eppure anche questa capacità di organizzare insieme, lo sappiamo bene, no? In questi contesti l'abbiamo anche noi vissuto in Val Susa o in altre situazioni, questa possibilità di condividere il cibo, di organizzarsi insieme per i turni di vigilanza intorno alla fabbrica, eccetera, rappresenta un momento molto importante ed è totalmente gestito dalle donne.
Però in ogni caso, leggevo tra le righe del tuo articolo, loro comunque hanno deciso di difendere, di fare i picchetti, di non far uscire nessuno, di macchinare all'interno della fabbrica.
Esatto, era quello che volevo aggiungere, proprio perché si rendono conto che l'eventuale danneggiamento a dei macchinari si ritorcerebbe contro di loro, e già più di una volta degli improvvisati e sicuramente non vigilanti o agenti della polizia hanno cercato di entrare. Bisogna dire che questa situazione, che pure è un'esperienza molto forte, è un'esperienza che è soggetta alla repressione. Ci informavano proprio in questi giorni che è arrivato un avviso di sgombero per la fine di dicembre, cercando quindi di ridimensionare questa lotta e di toglierne tutta la valenza che ha, ed è per questa ragione che abbiamo deciso di organizzare, di lanciare una petizione, un appello di sostegno per dimostrare che queste operaie non sono sole né all'interno del Salvador, non sono sole in Centro America e non sono sole nemmeno nel mondo.
Come facciamo ad accedere a questa petizione? Come possiamo contribuire?
Allora, chiunque può firmare e deve semplicemente inviare un'email a me, quindi la mia email è terry con la i normale, non la y, messi@tiscali.it. Chi mi scrive riceverà il testo, il breve testo dell'appello che abbiamo concordato, Abbiamo già inviato questa domenica più di un centinaio di firme, sia individuali che di organizzazioni, e vogliamo mantenere appunto questa attenzione a questa realtà per dimostrare il non essere solo. Molto interessante è stato che attraverso il circuito, diciamo così, di Non Una di Meno Italiana, abbiamo messo in contatto le operaie della Florenziton, le operaie della IOPS di Bologna, e si è creata una solidarietà internazionale tra le due realtà, scambiandosi messaggi di appoggio, lettere di sostegno a vicenda, perché in effetti il campo del tessile è un campo, comunque, il campo delle multinazionali in questo settore è, presenta degli aspetti comuni in Italia o in Salvador.
Certo, se Teresa, prima di salutarci, prima di andare verso la conclusione della nostra chiacchierata, se vuoi ripetere questa solidarietà concreta, che è l'unica cosa che possiamo fare, insomma, dalla radio, quindi sì. Scrivere a Terry Messi, giusto?
Terry.messi, @tistadi.it, invierò l'appello da sottoscrivere e continuerò a tenere informato. Credo che è una cosa che possiamo fare tutte e tutti, è quello di fare tassa da risonanza a questa realtà, a questa esperienza, anche per continuare a difenderla perché non sia schiacciata.
E cassa di risonanza sia attraverso i microfoni e Radio Blackout. Grazie Teresa per il tuo contributo, la solidarietà arrivi da Torino fino al Salvador a questo punto.
Grazie a te e grazie a tutti voi.
A presto, ciao.
Ciao.